Zibaldone. 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 Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Io sono Steven Forti e questo è Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda appunto tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 da questa storica radio libera barcellonese sulla Plaça Reial de la Ciudad Condal. Litorale catalano, si sta avvicinando la primavera e noi siamo qui appunto come ogni venerdì pomeriggio tra musica, ospiti, informazioni, notizie, chi più ne ha più ne metta. Vi ricordo anche che ci potete ascoltare in streaming all over the world dal sito di Radio Contrabbanda www.contrabbanda.org e poi anche in podcast due giorni dopo la diretta dal nostro sito zibaldone.contrabbanda.org. Siamo anche su Facebook come Zibaldone Radio Contrabbanda. Scriveteci, diteci la vostra, chattate con noi, dite un po' insomma cosa ne pensate di quello anche di cui stiamo parlando in diretta. Cominciamo subito, come è tradizione ormai, con un po' di buona musica, una nuova uscita che arriva dall'Italia. Lui è uno spezzino, viene dalla Liguria, si chiama Fiorino, La Buona Occasione, una canzone molto dallaniana per cominciare lo Zibaldone del 20 marzo. Eccolo qui Fiorino.
Sulla preferenziale ho lasciato la mancia che il vigile offre al maiale. Ferie sperimentale, fare un viaggio in città senza uscire dalla tangenziale. Milioni d'erni e di paure nascoste nelle autovetture, promesse da nuovi incentivi con aperitivi che ti lasciano vuoto. Ma nessuno si è accorto che sono cresciuto. Ma nessuno si è accorto che sono cresciuto. Ma nessuno si è accorto che sono cresciuto. Seguirò ogni sorpasso e gli inventerò un altro finale, solo per aspettare una buona occasione per affacciarmi e salutare. Milioni d'erni e di paure rinchiuse nelle autovetture, promosse da piazzisti svegli, sposati con mogli che invocano aiuto, ma nessuno si è accorto che sono cresciuto. Ma nessuno si è accorto che sono cresciuto. Ma nessuno si è accorto che sono cresciuto. Ma nessuno si è accorto.
Abbiamo aperto questa puntata di Zibaldone, venerdì 20 marzo, con Fiorino, Il masochismo provoca dipendenza. Questo è il titolo del suo nuovo album, il secondo album di questo cantautore spezzino, che scrive: il masochismo provoca dipendenza, nella misura in cui col passare degli anni migliora la performance nel ripetere gli stessi errori. Insomma, si diventa bravissimi a sbagliare. Così appunto Fiorino ha descritto questo suo nuovo album, uscito 2 mesi fa, esattamente il 20 gennaio del 2015, per Frivola Records. Marinaio di professione, cantautore per vocazione, Fiorino canta di nautica, da diporto, di ex, le sue e quelle degli altri, di sensi di colpa, 10 canzoni, dallo stornello allo stoner, che tirano le somme su esperienze di vita non ancora totalmente digerite. C'è tanto di sonorità anni 70, l'avete sentito in questa prima canzone, che suona un po'... vabbè, c'è già qui il Banzo, oggi in studio, stranamente puntuale, ergonomico più che mai, spettinato più che mai. Gli occhiali oggi sono non molto puliti, dai, lo salutiamo. Banzo, oggi ti apro il microfono in inizio di trasmissione.
Beh, grazie per questa concessione, l'auto concessione. Ho anche alzato la mano come si fa a scuola.
Hai alzato il dito, non la mano.
Stai a guardare il cappello come si fa a scuola, gli ascoltatori non lo possono vedere. E io sostanzialmente chiedevo la parola per lanciare un grande applauso per una delle frasi più belle che ho mai visto in una press sheet, cioè: dallo stornello allo stoner è veramente d'antologia.
Sei contento?
Sì, sì, mi ha riempito.
Eri un po' giù di morale prima di cominciare la trasmissione. Questo
un pelino addormentato, sono di umore normale, sono un po' di sonno, però devo dire che questo dallo stornello allo stoner ma un plit da goccio, lo dico in catalano, guarda.
Bravissimo Banzo. Banzo, insomma, ti abbiamo già presentato e salutato, ci accompagnerai durante tutta la trasmissione. Poco a poco presentiamo anche i nostri ospiti, però prima voglio aggiungere un paio di cose su questo Fiorino. Lui si chiama davvero Matteo Fiorino, e la cosa divertente è che si presenta Banzo, qua ti voglio ancora al mio fianco. Lui dice nella sua press sheet: nato alla Spezia esattamente 7 anni dopo la morte di Bruce Lee. Adesso Banzo, tu che hai sempre il telefonino sotto mano, cercami per favore l'anno in cui è morto Bruce Lee, così faccio un attimo di calcoli, perché mi sono scordato di guardare questa cosa.
Abbiamo detto che la data era quella esatta. Stiamo costruendo il programma qui per i nostri...
No, beh, continuiamo. Comunque, insomma, Matteo Fiorino, secondo album, lui aveva creato nel 2011 questo suo alter ego, questo progetto cantautorale, appunto, che è il nome, il suo cognome, Fiorino, e nel 2011 era uscito anche il suo primo disco, un EP, a dire il vero, non un LP, L'esca per le acciughe, canzone che è contenuta anche appunto in questo suo nuovo album che stiamo presentando quest'oggi qui a Zibaldone. Banzo?
Abbiamo reperito l'informazione, Bruce Lee è morto nel 1973, anno più anno meno lo ricordavo, ma mancava...
E quindi insomma nel 1980 è nato Fiorino e 27 anni dopo ha cominciato a scrivere queste sue canzoni che stiamo ascoltando quest'oggi. Prima di presentarvi gli ospiti di quest'oggi e di presentarvi un po' la puntata, andiamo con un'altra canzone. Ce ne stiamo ascoltando di sottofondo un'altra, da questo il masochismo provoca dipendenza di Fiorino, si chiama Amanda, ma vi voglio proporre intera un'altra canzone. È molto bella, è la canzone molto ironica che apre, come tutte direi le canzoni di Fiorino, è la canzone che apre questo disco, Stornello dell'interfaccia. Sentitevela qui.
Se il passato è una zavorra, il presente una condanna, e il futuro una minaccia. Che ti piaccia o non ti piaccia, lo sostengo e non demordo, il ricordo è un'interfaccia che contiene un palliativo con effetto retroattivo per le vie di stalitaccia. Che contiene un palliativo con effetto retroattivo e la vita non ti schiaccia. Quante volte il fallimento delle mie promesse vane vuole a far cascare il mondo, ma ha spiegato che confondo la mezz'ora col minuto e il minuto col secondo. Ma il ritardo non si accusa finché regge come scusa che ho toccato adesso il fondo. No, il ritardo non si accusa perché in fondo non c'è scusa senza dentro un giro tondo. Signora, ma dormire alla buon'ora. Penso già alla tua postura, la paura fa 90, ma 90 fai paura. A 90 fai paura. A 90 fai paura. Se il passato è una zavorra, il presente una condanna e il futuro una minaccia, c'è già, c'è già, c'è già, c'è già.
Dico dritto in faccia, non è mica dei problemi, lo sostengo e non demordo,
lo confermo e lo ricordo, che il ricordo è un'interfaccia che contiene un palliativo con effetto retroattivo che non ti schiaccia,
che contiene un additivo con effetto digestivo per lenire sta vitaccia.
Palliativo con effetto retroattivo per la vita non ti schiaccia,
che contiene un digestivo con effetto lassativo.
A 90 fai paura, ci dice Fiorino. Banzo, ti è piaciuta?
Ci dice solo questo, che la paura fa 90, ma a 90 fai paura. E io solo per questo verso lancio qui, spezzo una lancia, una tema o un'altra vettura, e propongo immantinente Fiorino come ospite a Furore di Popolo, paghiamogli il biglietto d'aereo.
Dai, allora glielo paghiamo, gli organizzeremo un concerto. Fiorino, magari ci stai ascoltando, non in diretta, in podcast, insomma preparati, visto che ormai sta arrivando la primavera, fatti una scampagnata qui a Barcellona, ti invitiamo a Radio Contrabbanda e cercheremo di organizzarti un concerto a Barcellona, che poi Banzo, tu lanci queste teme, dune, punto e così via, e il problema è che poi...
Anche la virgola.
Anche la virgola, e
la
mi tocca.
Sfigata di tutto.
No, la virgola non la conosco mica.
Ma non so, dopo la vado a guardare in bibliografia.
Ma guarda, Fiorino mi piace tanto. Non avevo in mente di mandare in onda un'altra canzone sua, però ne mando solo un pezzettino perché è davvero bella.
Ci siamo fatti prendere la mano, bravo,
sì,
Fiorino.
Sì, Banza, colpa tua. Si chiama Borghesia Napoletana questa canzone. Sentitevela qui perché racconta in realtà della sua vita, lo capirete. Lui lavora come marinaio su molte navi. Sentitevela qui, Fiorino, Borghesia Napoletana. Borghesia napoletana, un pezzo molto bello, molto 70s, Banzo, no?
Pregevolissimo l'arrangiamento, che per quanto rimandasse per direttissima a quell'epoca storica, diciamo anni 70 fino al midollo osseo, secondo me cioè, segno di una canzone composta con molto gusto. Era bella la musica, francamente.
Sì, sì, assolutamente.
Questo mi è sembrato un po' più ermetico dell'altro.
Vabbè, insomma, non parlava di posizione 90, vabbè, Banzo, mica...
cosa c'è di meno ermetico di una posizione 90, d'altronde?
Vabbè, Miranda Cuenca, si dice da queste parti, no?
E Albacete Cagaivete.
Sì, vabbè, quella è un'altra posizione.
Chiediamo scusa.
Vabbè, cominciamo davvero, entriamo in queste due ore di Zibaldone dopo la musica di Fiorino. Oggi una puntata ricca di sorprese, ricca di musica, tra l'altro non ci sarà solo Fiorino, vi presenteremo le nuove uscite di Dell'Era e di tanti altri artisti, ci saranno anche dei tributi a due artisti che ci hanno lasciato proprio 2 anni fa, non vi dico di più, e ci saranno i collegamenti telefonici con Berardo Stagliano, Radio Ara Lussemburgo e Ricky Russo tra Trieste e New York, ma poi ci sarà anche un ospite qui in diretta, anzi c'è già, c'è già e ve la voglio presentare subito. Ve la voglio presentare subito. Benvenuta quindi a Paola Locascio. Paola, benvenuta a Zibaldone.
Grazie mille, buonasera, un piacere essere qui con voi.
E Paola Locascio, insomma, è giusto presentarla, insomma, come bisogna presentare un ospite in un programma radiofonico. Storica, oltre ad essere una cara amica, storica dell'Università de Barcelona e del Centre de Studies Historiques Internationales, in italiano si chiamerebbe CEI, il SEI, che è sito tra l'altro in un edificio che ha anche un'importanza storica qui a Barcellona, il cosiddetto Pavillon, Padiglione della Repubblica, Pavillon della Repubblica, costruito in realtà su un antico progetto dell'epoca appunto repubblicana, ma un edificio costruito, quello che esiste ora, per le Olimpiadi del 1992 nella parte alta di Barcellona. Paola, sei qui da tanti anni ormai tu a Barcellona, da quanti anni sei qui?
Da 15 ormai.
15 anni, quindi batti tutti quelli che siamo qui adesso in questo studio. Banzo, tu quanti anni sono ormai?
No, 9, mi stacca.
Io ho una dozzina con vabbè, insomma, hai vinto tu, Paola. Andrea, che è qui, 8, anche Andrea Ricci, che è qui con noi, lo salutiamo. Adesso non c'è un microfono funzionante per potergli passare insomma, poter sentire la sua voce.
Per i nostri grandi mezzi tecnici.
Vabbè, insomma, grandi, piccoli, insomma, noi riusciamo ad andare on air comunque. Anzi, mi raccomando, ricordatevi, l'abbiamo detto anche nelle scorse trasmissioni, che Radio Contrabbanda sta passando un momento un po' difficile. È una radio libera, autofinanziata, autogestita, che resiste ed esiste da 24 anni, però insomma bisogna appoggiarla. Quindi se volete fare una donazione, se volete parlarne con altre persone, cercate di appoggiare la radio come meglio credete, come potete. Ma Paola, siamo qui con te. Paola, ti abbiamo invitato quest'oggi, parleremo di tante cose, perché fuori onda già stavamo parlando di politica catalana di adesso, politica spagnola, tra Podemos, questione catalana, Esquerra, insomma parleremo anche di questo. Ma la ragione principale per averti qui quest'oggi in radio è uno dei libri che hai scritto, l'ultimo libro che hai scritto, correggimi se sto sbagliando,
l'ultimo libro
uscito ormai nel 2013, un anno e mezzo fa, La guerra, uscito in Italia per i tipi della Carocci. Il titolo è La guerra civile spagnola, una storia del Novecento. Beh, innanzitutto, insomma, scrivere un libro sulla guerra civile spagnola non è cosa da poco, perché insomma di cose ne sono state scritte molte, ci sono posizioni molto diverse e analisi sulla guerra civile spagnola. Un libro tra l'altro snello, un libro dove si è riuscita a riassumere tante cose e presentarle al pubblico italiano. Quindi innanzitutto complimenti per il coraggio che hai avuto e per il risultato che hai ottenuto. E poi raccontaci un po' di questo libro. Innanzitutto, come ti è venuta l'idea? Perché tu all'inizio lavoravi negli anni precedenti più sulla questione catalana, sulla storia catalana, e invece hai voluto, diciamo, affrontare un nodo storico della storia spagnola e della storia europea davvero fondamentale, sulla guerra civile, la guerra civile spagnola, il 1936-1939. Come, perché hai scelto questo argomento e perché ti sei voluta lanciare in un campo minato così grande?
Infatti i limiti, come dire, fra il coraggio e l'incoscienza sono veramente labili, questo è chiaro. Ha una storia, il libro ha una storia, come dire, semplice, è vero, io ho lavorato e continuo a lavorare in parte sul nazionalismo catalano, poi per ragioni, come dire, legate a quello che ti succede nella vita da ricercatore, quindi anche alle precarietà legate alla vita da ricercatore, mi è capitato di lavorare a un progetto di ricerca sulla guerra civile e quindi ho cominciato a interessarmi di fatti, come dire, della guerra. E da lì mi è venuta l'idea di fare un libro di sintesi, come tu dicevi, anche perché in Italia, in italiano, io credo che, diciamo, veramente di libri sulla guerra civile scritti da italiani sono pochi, ci sono molte traduzioni dei bestseller anglosassoni, no?
Paul Preston,
no? Addirittura Beaver, no? Già Brennan, eccetera, eccetera. E mi è sembrato, insomma, che potesse essere uno strumento utile, pensato sia perché forse in Italia, a livello, diciamo, di manuali o di monografie che possano essere utilizzate nelle università, c'era ben poca cosa. E poi anche perché, detto fra noi, come dire, il libro che a me era sempre piaciuto scrivere sulla guerra civile era appunto quest'idea di focalizzare, di concettualizzare la guerra civile spagnola come un concentrato in qualche modo dei grandi conflitti del secolo passato. Per questo, diciamo, è stato scelto questo sottotitolo, Una storia del Novecento, perché l'idea che c'è un po' dietro il libro è che nella guerra civile spagnola, in questi tre anni, in un posto relativamente, come dire, marginale dell'Europa, si concentrano i grandi conflitti del Novecento, perché la guerra civile spagnola in fondo è un conflitto politico, è un conflitto militare, è un conflitto ideologico, è un conflitto sociale, è un conflitto in parte territoriale, è un conflitto diplomatico, è soprattutto un conflitto di classe. Insomma, è un buon paradigma, un buon punto di addensamento dei conflitti del Novecento. Quindi mi è sembrato, come dire, ho peccato di hubris, no? Ho voluto sfidare gli dèi e provare a fare una sintesi di questa guerra. Insomma, quindi ovviamente la lettura è
la domanda personale. Del milione, Paola, sei contenta del risultato personalmente?
Sempre quando uno finisce un libro e lo rilegge pensa che ci potrebbero essere molte più cose, una frase si sarebbe potuta scrivere meglio, però in generale sono contenta della struttura del libro. Credo che tutto sommato la selezione dei temi e del taglio, secondo me, è, come dire, è quello che forse volevo fare.
E qual è secondo te l'elemento di maggiore novità in questa tua analisi? Parlavi appunto adesso anche che sei molto contenta del taglio che hai dato. Che cosa credi che il tuo libro abbia potuto dare in più anche ad un lettore italiano, nella storiografia italiana?
Allora, nello specifico, diciamo, c'è un capitolo che è dedicato al discorso politico del fascismo italiano sulla guerra, perché ovviamente è stato studiato l'intervento militare del fascismo italiano in Spagna, e la lettura che ha dato la storiografia, come dire, più tradizionale è quella di ragioni fondamentalmente diplomatiche, militari, e viceversa io ho voluto, come dire, fare un piccolo excursus su qual è il discorso politico che utilizza il fascismo per propagandare l'intervento militare davanti alla sua opinione pubblica. Quindi questo, secondo me, è una cosa che in qualche modo è nuova. L'altra cosa che non è nuova, forse, ecco, in italiano forse non c'erano grandi cose, è la centralità dell'elemento militare, perché, come tu hai ricordato, ovviamente la guerra civile spagnola è stata trattata in 10.000 modi diversi, e la lettura politica è una lettura che è stata data spesso. Io la cosa che tento di fare, probabilmente anche perché deriva dal tipo di esperienza di ricerca che avevo fatto prima, perché ho lavorato un atlante della guerra civile e quindi ho lavorato molto agli archivi militari, l'idea è quella di dire: attenzione, siamo di fronte a una delle prime guerre totali, e quindi questo fatto in qualche modo influenza il resto delle vicende legate alla guerra. Cioè, non possiamo spiegarci anche il conflitto politico se non teniamo conto di un contesto nel quale c'è un conflitto militare.
Paola, scusa se ti interrompo, una tematica su cui, se non ricordo male, tu avevi già lavorato anni fa è anche quella dei bombardamenti dell'aviazione legionaria fascista italiana sulla città di Barcellona, e non solo sulla città di Barcellona, negli anni della guerra civile. Tra l'altro, una tematica, Banzo, che abbiamo anche affrontato qui a Zibaldone in più di un'occasione, soprattutto in una puntata speciale in estate insieme all'associazione Altra Italia, la denuncia che è attualmente in corso per appunto queste le responsabilità.
Sì, è anche interessante, vuoi chiederti un'opinione, diciamo, dare una risposta, un approfondimento, mi sono incartato in modo importante, sul discorso della opinione pubblica italiana, come era stata manipolata dal fascismo, perché, diciamo, la lettura che se ne può dare, la più banale, la più superficiale, è quella del mero utilitarismo, quando in realtà è evidente che si tratta di una forte sinergia ideologica, una collaborazione, una cooperazione che nasce da una affinità ideologica, perché l'Italia non ha neanche mai dichiarato guerra alla Spagna repubblicana, e quindi l'intervento, vale la pena ricordare la banalità, che l'intervento militare italiano in Spagna formalmente era perfettamente illegale.
È totalmente legale.
Quindi ecco, qui volevo chiederti appunto di specificare un po' il discorso dell'opinione pubblica, perché poteva essere interessante.
Guarda, c'è un elemento che è curioso. Io, per le ricerche che ho fatto per questo libro, ho visitato vari archivi, e ho visitato anche il centro di documentazione del Corriere della Sera. E sono andata alla ricerca delle cosiddette veline, perché ovviamente quando un giornale come il Corriere della Sera pubblica delle notizie su questioni sensibili, come può essere appunto un intervento militare, c'è, o almeno io mi aspettavo che ci fosse un intervento del Minculpop, no? Della censura. E di fatto ho trovato veline su tutto, meno che sulla guerra civile. Ora, in parte questo dipende dal fatto che la redazione del Corriere della Sera, già dal 1936, è fortemente fascistizzata. Cioè, già è stata fatta un'opera, come dire, di selezione dei
però,
giornalisti.
Il direttore Borelli, diciamo, aveva delle posizioni a volte un po' più, nel senso, sicuramente non era della fronda, ecco, via, però aveva anche una certa, cercava di avere una certa autonomia, non so tu come la vedi.
Ma io penso che il direttore fosse il direttore del Corriere della Sera, e quindi in quanto direttore del Corriere della Sera ci sono dei poteri, per dirlo in qualche modo, che mantengono una loro autonomia anche in un contesto, come dire, di dittatura, come è la dittatura, diciamo, nel pieno della sua maturazione nel 1936. Dopodiché ho trovato nei giorni in cui vengono pubblicate, perché su Corriere della Sera vengono pubblicate in prima pagina le foto dei bombardamenti, ovviamente specificando il fatto che sono su fabbriche, no? Ovviamente la giustificazione è tipica, però si pubblicano in prima pagina foto dei bombardamenti, per esempio su Badalona. E non ho trovato neanche una velina che dicesse attenzione a quello che pubblicate, quando negli stessi giorni, per esempio, ho trovato delle cose molto curiose, come il fatto che il Corriere della Sera pubblica una foto di Jesse Owens, l'atleta che firma, di colore, che firma degli autografi, una velina che dice non si può mostrare un negro famoso che firma degli autografi, per cui, come dire, se tanto mi dà tanto, il controllo era non solo presente ma stretto, e viceversa sui bombardamenti e sulla guerra non ho trovato nulla. Quindi peraltro, mettendo insieme questo dato al fatto che si fa, come dire, una copertura in qualche modo dell'avanzata degli italiani, soprattutto nell'offensiva della Catalogna e soprattutto per quanto riguarda la guerra aerea, che ricorda in qualche modo il giornalismo sportivo, cioè ci sono, come dire, i veri e propri tifosi in qualche modo.
No comment.
No, io credo che ci sia un elemento legato alla modernità e all'orgoglio di essere una nazione militarmente moderna.
Una potenza europea, quello che voleva essere il fascismo all'epoca.
Ma non solo una questione imperiale, perché sulla questione, come dire, del fascismo come potenza imperiale, già ovviamente con la questione dell'Etiopia c'è molto questo discorso. Io credo che sia una questione più legata appunto alla modernità. In fondo l'aviazione è un concentrato, io nel libro dico che l'aviazione è il fascismo vivente, perché è velocità, perché è sprezzo del pericolo, perché è, in qualche modo è come se fosse tornare un po' all'idea di quel fascismo moderno, modernissimo degli inizi, no?
Diciamo la nazione futurista,
esattamente,
l'idea fascista.
E poi pensare appunto che l'aviazione in realtà è nata con il fascismo, anche per ragioni semplicemente cronologiche, ma poi insomma le grandi traversate di Italo Balbo, insomma, che avevano dato in un certo qual senso lustro al mito italiano nel mondo.
Di fatto la Regia Aeronautica nasce nel 1923 come corpo separato, perché prima era dentro la Marina, ed è il fiore all'occhiello, insomma, non c'è nessun dubbio che all'aviazione, a tutto quello che fa l'aviazione e anche l'aviazione del bombardamento, c'è da parte del fascismo un'attenzione particolare. Pensate che l'Istituto Luce, come dire, produce tutta una serie di documentari più corti dentro i cinegiornali e più lunghi, e quelli più lunghi ce ne sono due molto, come dire, di più di mezz'ora, che sono un'eternità da un punto di vista dei documentari, sono dedicati esclusivamente all'aviazione, quindi con tutta una retorica appunto sulla velocità, sullo sprezzo del pericolo, e addirittura sulla tecnica. Non solo sono, come dire, protagonisti i piloti, gli ufficiali, ma anche i meccanici. Perché? Perché l'idea è quella di una nazione che è capace di essere all'avanguardia anche da un punto di vista tecnico.
Facciamo una piccola pausa musicale e rientriamo tra pochi minuti e andiamo con un'altra nuova uscita che ci arriva dall'Italia. Lui è Luca Fagella, la canzone però non è sua, è una cover di un grandissimo artista di cui Due mesi fa, esatti, si sono compiuti 25 anni dalla scomparsa, scusate, 35 anni dalla scomparsa, parlo di Piero Ciampi, che è scomparso appunto nel gennaio del 1980, ha dedicato un disco a Piero Ciampi, ci andiamo a sentire forse una delle canzoni più rappresentative di questo grande cantautore livornese, appunto una canzone dedicata alla sua città, Livorno. Luca Faggella canta Piero Ciampi, eccola qui su Zibaldone.
Un pianto che si scioglie, la statua nella piazza, la vita che si sceglie, è il sogno di una pazza. La sera è già calata, comincia a camminare, di incontrare qualcuna come te. Triste, triste, troppo triste questa sera. Questa sera, lunga sera. Ho trovato una nave che salpava ed ho chiesto dove andava. Nel porto delle illusioni mi disse quel capitano, terra, terra, forse inseguo una chimera. Questa sera, eterna sera. Ho trovato una nave che salpava ed ho chiesto dove andava. Nel porto delle illusioni mi disse quel capitano, terra, terra, forse cerco una chimera. Questa sera, eterna sera.
Meravigliosa, Meravigliosa questa canzone di Piero Ciampi cantata da Luca Fagella. Un'altra news per questa puntata di venerdì 20 marzo qui su Zibaldone, Radio Contrabbanda. Siamo qui in compagnia, oltre che del Banzo, ospite fisso, ospite, non ospite, collaboratore fisso, Banzo, no?
Da quando sono diventato ospite?
Ecco, questo è un messaggio, tra le righe. No, siamo qui, a parte con il Banzo, anche con l'ospite di quest'oggi, Paola Locascio, storica dell'Università di Barcellona e del SEI, sempre qui di Barcellona. Stiamo parlando con lei del suo ultimo libro uscito più di un anno fa ormai, per i tipi della Carocci, intitolato La guerra civile spagnola, una storia del Novecento. Paola, stavamo parlando prima della canzone, soprattutto anche della guerra civile spagnola in Italia, a livello di propaganda, a livello di giornali, a livello di opinione pubblica. Però forse una domanda, passando proprio al nucleo duro, al nocciolo duro del tuo libro, è chi è il responsabile della guerra civile? So che io da storico una domanda così è una domanda ovvia e stupida, so benissimo, però sappiamo che dentro la storiografia ci sono comunque settori del revisionismo iberico e non solo sulla guerra civile spagnola, che vedono come in parte responsabile anche il governo del Fronte Popolare, le sinistre che hanno portato a una situazione insostenibile di violenza politica e che quindi, insomma, per quanto il colpo di Stato è stato fatto dai generali e dalla destra spagnola e anche appoggiato dalla Chiesa, ci sono stati dei settori o delle concause che sono anche, insomma, imputabili al Fronte Popolare, alla Spagna repubblicana. Ecco, immagino che tu critichi questa interpretazione, ma mi piacerebbe sentire appunto la tua opinione al riguardo.
Allora, a me piace dire sempre che noi storici dobbiamo essere ecologici, nel senso che fortunatamente abbiamo la possibilità di utilizzare molte cause, anzi probabilmente la specificità della nostra disciplina è esattamente questa, no? La possibilità di tenere conto del massimo della complessità della realtà. Ora, domanda diretta, risposta diretta. Se l'idea è chiedermi l'opinione su tutte quelle correnti storiografiche che dicono che sostanzialmente la guerra civile comincia nel 1934, cioè nel momento in cui la sinistra reagisce a una progressiva involuzione democratica, un'evoluzione antidemocratica delle destre, dico, non sono d'accordo. Secondo me, come dire, il grande problema, le responsabilità, se dovessimo cercare l'elemento scatenante della guerra civile, la causa scatenante della guerra civile, non c'è nessun dubbio che sia il colpo di Stato dei militari, cioè la violenza o la diffusione della violenza che porta poi al conflitto civile viene dalle mani militari, cioè su questo non c'è nessun dubbio. Dopodiché io dirò di più, cioè dirò che in realtà uno dei limiti grossi da questo punto di vista, come dire, ho posizioni scientifiche diverse anche da parte della storiografia italiana, uno dei limiti grossi del sistema repubblicano è il fatto che la destra repubblicana questa cosa della democrazia ci crede fino a un certo punto, e quindi al contrario, non solo, come dire, non sono le sinistre che non credono alla democrazia dal 34 in poi, ma io direi che non sono le destre dal 31 in poi. In qualche modo esiste una volontà di sabotaggio del progetto repubblicano in Spagna dal minuto 2 in cui viene dichiarata la Repubblica. Dopodiché, questo è vero per tutte le destre? No. È vero per tutte le sinistre? No. Però non c'è nessun dubbio che la parte, diciamo, centrale, la parte sostanziale delle destre spagnole, che poi si cristallizzerà nella FEDA, no? La Confederazione delle Derechas Autonomas, ha pochissima cultura democratica. E dirò ancora di più, io credo che uno degli elementi che nelle analisi sulla guerra civile è messo un po' da parte, che viceversa io credo sia interessante, in ogni caso bisognerebbe, come dire, approfondirlo un po' di più, è che in qualche modo la destra spagnola non digerisce cambiamenti che pure avvengono in Spagna come risultato della Prima Guerra Mondiale. Noi sappiamo che la Prima Guerra Mondiale la Spagna non partecipa, per cui teoricamente, diciamo, non ci sono i grandi cambiamenti che avvengono nei paesi che viceversa partecipano direttamente al conflitto, ma dei cambiamenti ci sono. Come dire, da questo punto di vista la dittatura di Primo di Rivera, che si afferma nel 1923, è una pezza in qualche modo che mette la destra spagnola, un processo di modernizzazione della società spagnola che va avanti e in qualche modo trova la sua coniugazione politica nella dichiarazione della Repubblica, no? Nella Seconda Repubblica Spagnola. In qualche modo l'atteggiamento della destra risale a questa cattiva digestione, no? della trasformazione della società spagnola in una società di massa. Dico anche che c'è un contenuto, un elemento di classe molto chiaro, molto chiaro. C'è l'idea che la Repubblica in qualche modo possa dare spazio a classi sociali che fino a quel momento sono state tutto sommato emarginate.
E la Chiesa poi, no? Il laicismo della Repubblica quanto influisce anche nella decisione, nel grande appoggio che la Chiesa dà alla sollevazione dei militari?
Ma diciamo che ci sono dichiarazioni della Chiesa spagnola contro la Repubblica già nel 1931. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che in qualche modo la Repubblica in sé rappresenta per la Chiesa spagnola una minaccia. Non c'è nessun dubbio che certe imitazioni, in qualche modo, tra virgolette, delle legislazioni di stampo francese, di separazione fra la Chiesa e lo Stato, non aiutano. C'è anche da dire un'altra cosa, che tutto sommato il conflitto fra clericalismo e anticlericalismo è una cosa che in Spagna viene da lontano. Non dobbiamo dimenticare che, nonostante noi le chiamiamo guerre carliste, di fatto sono guerre civili, le guerre dell'Ottocento, e al centro hanno il ruolo della Chiesa, il potere della Chiesa, quindi tutto sommato è una questione che si ripropone, non è una questione che nasce negli anni 30.
E un'altra cosa che ti volevo domandare, tu ci hai detto prima che una gran parte del tuo studio, del contenuto appunto nel tuo libro, ha a che fare con le tematiche militari, che dici che spesso sono state un po' sottovalutate forse negli studi sulla guerra civile spagnola. E una domanda che ti volevo fare proprio riguardo a questo era sul, secondo te, la guerra civile spagnola, la Repubblica sapeva di perdere la guerra fin dall'inizio? C'è stato un momento che ha segnato da lì in poi, insomma, come si suol dire, facendo una comparazione per la Seconda Guerra Mondiale, Stalingrado lì i nazisti hanno perso la guerra, l'asse ha perso la guerra, e da lì in poi, per quanto la guerra sia continuata altri 2 anni, si sapeva come andava a finire. Nella guerra civile spagnola questo, c'è un qualcosa di simile? Questo si sapeva già dall'inizio, è stata una strenua resistenza coraggiosa, valorosa, che ha segnato poi anche appunto l'antifascismo europeo, o invece le cose erano molto più incerte di quello che può sembrare guardandole ex post?
La consapevolezza in quel momento è che la guerra si possa comunque vincere a un certo punto. C'è un momento che in qualche modo è Stalingrado, o un anno, che in qualche modo tutto l'anno in qualche modo è Stalingrado, del 1938, su questo non c'è nessun dubbio. Nel momento in cui c'è la grande offensiva franchista in Aragona e si taglia il territorio repubblicano e si arriva al Mediterraneo, a quel punto è molto difficile pensare a una qualsiasi anche resistenza. Dirò di più, in realtà la battaglia dell'Ebro, che normalmente viene definita l'ultima grande offensiva della Repubblica, stiamo parlando dell'estate del 1938, in realtà è una offensiva difensiva. Di fatto Negrín, che è il grande stratega di questa, il grande stratega politico, non militare, della battaglia dell'Ebro, la concepisce come un modo per arrivare fino alla guerra mondiale. Quindi in quel momento sì che c'è la consapevolezza di una situazione militare compromessa. Ex post possiamo dire che se guardiamo alla dotazione non solo di effettivi, perché in realtà sia per quanto riguarda gli effettivi sia per quanto riguarda le armi, potremmo dire che sicuramente c'è la superiorità aerea da parte dei franchisti aiutati dagli italiani e dai tedeschi, però soprattutto l'elemento fondamentale è il fatto che i franchisti possono contare sul fatto che i rifornimenti di uomini e di materiali siano costanti. e viceversa i repubblicani no. Dobbiamo pensare che esiste questa cosa del comitato di non intervento, che c'è teoricamente il divieto di importare armi sia da un lato e dall'altro, ed è un divieto che funziona di fatto soltanto per la Repubblica. Quindi non è tanto il fatto che non arrivino molte armi, è il fatto che arrivano in maniera discontinua, che magari arrivano dei pezzi di fucili ma non arrivano degli altri componenti per farli funzionare. Insomma, è questo poi.
Paola, facciamo una piccola pausa musicale, ritorniamo dopo, ti voglio domandare, già te lo anticipo, sui miti della guerra civile, perché sicuramente anche tu ne parli nel tuo libro, o correggimi se invece mi sbaglio. Comunque, tra pochi minuti, andiamo a sentirci un'altra nuova uscita che ci arriva dall'Italia. Lui è Dell'Era, un artista che abbiamo già presentato in varie occasioni qui a Zibaldone. Stare bene è pericoloso, eccolo qui su Zibaldone.
C'è qualcosa che non ho, che lei vuol vedere, quel che scuote ancora di più, non so cosa teme, sapremo poi cos'è, oh no. Di me che lei ha dal passato e mi fa sentir così un uomo duplicato, forse fanetico.
Stare bene è pericoloso. Lui è Dell'Era, qui su Zibaldone Radio Contrabbanda, quest'oggi 20 marzo insieme a Paola Locascio per parlare della guerra civile spagnola. Paola, ve lo ricordo se non avete sentito la prima parte della trasmissione, è storica dell'Università di Barcellona e del SEI, Centre Estudis Historics International, sempre qui di Barcellona. Ha pubblicato in Italia per la casa editrice Carocci nel 2013 un libro intitolato La guerra civile spagnola, una storia del Novecento. Paola, due questioni prima di chiudere questa prima parte di Zibaldone insieme a te per ancora parlare un po' del tuo libro. Potremmo parlarne ore e non finiremmo mai, è un tema enorme, infatti non so come tu sia riuscita a riassumere la storia della guerra civile spagnola in solo 250 pagine, è un'impresa. Ti vedo gli ultimi giorni quando stavi per chiudere il manoscritto, stavi fumando probabilmente, non fumando sigarette, proprio tu stavi fumando, no? Immagino.
C'è un trucco, cioè, il fatto che quando tu lavori con una casa editrice ti dicono diciamo di che dimensione vuoi la lettera, no? E quindi ho scelto una dimensione più piccola, quindi in realtà sono un po' di più di 250.
Comunque, l'ho anticipata già la domanda prima di mandare in onda il pezzo di Dell'Era, è quello sui miti della guerra civile. Mi spiego, è uscito un libro una decina d'anni fa in Spagna che si chiama proprio Los mitos de la guerra civil, scritto da un ex frap, cioè come se fosse un ex brigatista, così possiamo dire in Italia, un ex prima linea, e un ex grapo, scusa. Grazie per correggermi, mi sono proprio sbagliato. Pio Moa, che si è convertito, diciamo, alla destra spagnolista e che è diventato uno scrittore di un certo successo commerciale, mettendo, diciamo, divulgando dei falsi miti sulla guerra civile, quindi, diciamo, con un revisionismo di destra. Miti sulla guerra civile ce ne sono molti, volevo sapere la tua opinione al riguardo e se anche tu in questo libro ne parli un po', affronti un po' questa tematica.
Allora, del revisionismo ne parlo in qualche modo nella prima parte, perché tento di fare una specie di, come dire, di radiografia impossibile della quantità di titoli, come mio, delle tendenze più generali, no? Che ci sono state nella storiografia sulla guerra civile. Bisogna partire da un presupposto: il sedicente storico al quale tu fai riferimento, che è Pio Moa, non è uno storico. Diciamo che è parte di un'operazione, come dire, un po' più complessa, e che è un'operazione di uso politico della storia, che, come dire, vede lui, ma non vede soltanto lui, vede personaggi anche come César Vidal, che è insomma, sono tutti personaggi peraltro che hanno una capacità di scrivere una quantità di libri in pochissimo tempo che è assolutamente incredibile. Alcuni dei miti, diciamo, che trattano sono il famoso l'oro di Mosca, le responsabilità del Partito Comunista Spagnolo nell'eccidio di Paracuellos, no? Quando vengono trucidati migliaia di prigionieri di un carcere della Madrid repubblicana, no? Quindi io, certo, dei miti della guerra civile ne parlo però tento almeno di parlarne a storica, per cui in qualche modo desmitizzo, no? Se così si può dire, e rimane al centro un po' quello che io dicevo prima. Ci sono delle questioni, come per esempio appunto Paracuellos stesso, anche l'oro di Mosca, che in qualche modo bisogna ricontestualizzarle in un ambiente, in una situazione di guerra. E quindi, per esempio, ci sono degli studi assolutamente validi, per esempio di Vignas, Daniel Vignas, che spiegano come la questione dell'oro di Mosca è un più che un mito, una bufala, nel senso che in realtà i prezzi ai quali vengono vendute le armi da Stalin alla Repubblica sono prezzi tutto sommato di mercato. Quindi certamente, come dire, uno deve rimettere, ricontestualizzare tutti questi miti in una situazione di guerra. Fra le altre cose, perché una delle cose che io tento di spiegare nel libro è quest'idea che ha avuto un po' tutta la storiografia che la Repubblica dovesse essere perfetta, perché la Repubblica era l'ultima grande causa ideale, di fatto ha appassionato, come dire, migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo, no? E quindi, se questo è vero, perché è vero, la storiografia in qualche modo ha preteso dalla Repubblica una serie di comportamenti che viceversa altre nazioni in guerra non sono stati pretesi, no? Sono state fatte molte critiche a Negrini, all'uso che fa della polizia politica, fra virgolette, quando in realtà, se noi prendessimo benissimo, qualsiasi altro paese durante la prima guerra mondiale, la censura o come dire, i meccanismi di sicurezza interna dello Stato dipendono dalla situazione di guerra, non dal fatto che un regime sia più o meno democratico.
Ecco. Assolutamente, assolutamente d'accordo con te, Paola. Per chiudere, una domanda enorme, però insomma magari riesci a dirci qualcosa con i tempi radiofonici che purtroppo sono sempre stretti, il tempo in radio è tiranno, tanto quanto credo Mussolini, non così come Franco, non lo so, insomma comunque è tiranno anche il tempo in radio. E la domanda che ti volevo fare riguarda diciamo il dopo la guerra civile. Tu nel libro dedichi un epilogo alla fine della guerra civile, all'esilio, alla repressione, quindi alla costruzione della dittatura franchista, che lo ricordiamo è durata fino alla metà degli anni, alla seconda metà praticamente degli anni 70, insomma le prime elezioni democratiche sono nel 1977. Quello che ti volevo domandare è quanto ha pesato, secondo te, appunto nella tua interpretazione, la guerra civile nel Novecento spagnolo e anche tutt'oggi, cioè utilizzando un'espressione che nella storiografia tedesca era uscita alla metà degli anni Ottanta, quanto c'è di un passato che ancora non è passato nella guerra civile spagnola, anche nell'attualità politica e culturale di questo paese iberico?
Allora, non c'è nessun dubbio che, lo diremo diciamo in maniera come dire, rapida, ma credo che possiamo capirci, no? Non c'è nessun dubbio che c'è un grossissimo problema di memoria. Una guerra civile significa in qualche modo la costruzione di due memorie assolutamente opposte. Quindi in termini come dire, di costruzione di un terreno comune, di un terreno politico comune, genera dei problemi molto grandi. Non ci dimentichiamo che nella Costituzione del 78 non esiste nessun tipo di dimensione al fatto che come dire, sia uno Stato democratico e antifranchista. Non c'è questa cosa, perché non ci può essere, perché di fatto, come si sa, la transizione è un accordo fra gli eredi del franchismo e gli eredi dell'opposizione. Quindi questo da un punto di vista come dire, generale fa che come dire, i pilastri del sistema del 78 in qualche modo siano un po' più fragili. Poi c'è anche un'altra questione che io credo che sia interessante da sottolineare. Ci sono delle eredità di tipo socio-economico, per così dirlo. In qualche modo la Spagna della guerra civile vive per la guerra civile e per la dittatura una divergenza dall'Europa che è grossissima. In qualche modo se prendessimo degli indicatori, come dire, molto elementari, come possono essere l'accesso all'educazione superiore, rispetto a un paese come l'Italia, la Spagna è una generazione, arriva una generazione più tardi, e questa evidentemente è una delle eredità della guerra civile, per cui sicuramente, come dire, c'è la questione dei valori, la difficoltà di definire una patria comune, perché di fatto c'è questa difficoltà di definire una patria comune, in parte a che vedere anche con appunto con quello che accade con la guerra civile, e poi c'è una questione, ripeto, socio-economica che non si come dire, non si evidenzia spesso, ma che viceversa è secondo me decisiva, e che si supera, e si supera nel modo in cui si supera soltanto grazie alla comunità europea.
Che poi diciamo adesso stiamo vedendo come si è superata, no? Con la grande crisi in un certo qual senso.
Sì, di fatto c'è un elemento che a me mi ha sempre fatto pensare, no? La transizione spagnola sposta, proprio perché non dispone di elementi di memoria comuni, sposta il consenso sul futuro piuttosto che sul passato. E dice: noi saremo una Spagna democratica e saremo uniti perché staremo meglio. E questa è una cosa che a me mi ha fatto pensare, perché adesso quando c'è stata la crisi economica, la crisi economica europea, quello che è andato in crisi non è, come dire, il filo europeismo spagnolo, che continua, non esistono partiti euroscettici in Spagna, ma quello che è entrato in crisi è l'identità nazionale spagnola. Sì, è una cosa che mi ha fatto pensare.
E su questo anche qui apriamo una finestra su un altro mondo, e su questo chiudiamo quest'oggi qui con te, Paola, l'intervista. Ma visto che avevo anticipato che avremmo parlato anche di questione catalana, di attualità politica, e il tempo purtroppo è tiranno e oggi non ce l'abbiamo, ti invito ufficialmente a tornare a trovarci magari il prossimo mese di aprile o all'inizio di maggio, quando tu avrai la possibilità di essere qui con noi a Zibaldone per parlare di tutto questo, anche visto che siamo in un anno, questo 2015, particolare per la storia spagnola e catalana. americana, con elezioni una dietro l'altra. Insomma, al 24 di maggio ci saranno le elezioni regionali in molte, in 13 regioni su 17 in Spagna, e le municipali, tra cui anche appunto qui a Barcellona, dove c'è una realtà molto interessante che è quella di Barcelona en Comú, Guanyem Barcelona. Insomma, ti invitiamo qui di nuovo e parleremo magari anche di tutto questo, se vorrai.
Io ti ringrazio tantissimo, Steven, verrò con molto piacere.
Allora, ti aspettiamo presto. Rimanete però in onda, tutti voi che ci state ascoltando, e Banzo, tu rimani ergonomico più che mai, perché mandiamo in onda...
Faccio il bravo.
Ecco, fai il bravo, perché mandiamo in onda un'altra canzone, una new entry. Il titolo, loro si chiamano FBZ e la canzone si chiama TV. La sentiamo, Banzo?
Sono tutte lettere, una gigantesca sigla, sentiamola.
Eccola qui, TV, FBZ su Zibaldone.
Sogno, una paura, un bisogno, parlando sempre del meno, del 68 del pelo, ridiamo solo col vino, ma sai il mio mondo è cattivo, a forse buono davvero, ma che ritratto sincero. Non bevo latte con te, odio una parola, uno scoppio, sinceramente non credo che un passo è passo davvero. Prova a guardare lontano, la prospettiva un casino, la vita un gran manifesto, che poi fa rima con presto, non bevo mai la TV.
Bye.
un pezzo molto orecchiabile, condividi?
È brioso, non nel senso di Sergio Brio, è una canzone di grande vivacità. Vedo che la gente fuori onda è svenuta, questa mia battuta, continuiamo così. Comunque è una canzone vivace.
Bravo Banzo, sono d'accordo con te. Ho una sorpresa, già te l'avevo detto fuori onda prima dell'inizio della trasmissione, un nuovo jingle di Zibaldone.
Ah, accidenti.
Sei cazzo, proprio naturale Banzo, eh?
Sì, veramente, no, perché... Tutto questo è finto, dobbiamo smettere di far credere alla gente, cioè nel senso ci mettiamo
d'accordo.
Stai
zitto, non è vero, dai, non dirlo, su, in
scusami,
diretta.
Scusami, ho delle doti attoriali scarse.
Vabbè dai, andiamo a sentirci questo
jingle. Andiamo a sentire questo jingle.
Perché dopo sentiremo anche l'altro jingle che abbiamo cominciato a usare il mese di febbraio. Ringraziamo ancora Nicola Barghi, che è l'autore di questo jingle abbastanza pop di Zibaldone che vi siete sentiti nelle ultime trasmissioni, ma oggi abbiamo un nuovo jingle.
Ricordiamo che io vorrei fare un sondaggio presso gli ascoltatori per il jingle più bello dell'universo fra quelli che stiamo ricevendo.
Sì, è perché il mese prossimo già ce n'è pronto un altro, ma per il mese di marzo invece abbiamo il nuovo jingle e l'autore è... Rullo di tamburi, fai il rullo, Banzo?
Tutuccia. Non era un rullo, cosa devo fare un rullo
di tamburi? Rullo di tamburi, l'autore di questo jingle è il nostro caro amico, artista, dadaista, rocker più che mai, Paolo Rigotto.
Ti ho fregato, l'ho fatto dopo.
Vabbè.
Ok, benissimo, ascoltiamolo.
Eccolo qui, il jingle di Zibaldone, opera di Paolo Rigotto. Finisce così il jingle di Paolo Rigotto. Banzo, ti è piaciuto?
Beh, scarso contenuto informativo perché non dice neanche l'orario della trasmissione, però è un delirio space prog anni 70 della Madonna, se mi permetti il tecnicismo. E plauso a Rigotto che si conferma un artista maiuscolo e straordinario.
Grande Paolo Rigotto, grazie, un abbraccio a te che stai vicino a Torino. E, ma visto che abbiamo parlato di Torino, visto che abbiamo parlato di Rigotto, visto che abbiamo parlato di Proga, andiamo in Lussemburgo, no?
Beh, certo, c'è sempre questa ferrea logica che troverò la settimana prossima, andiamo pure.
In low cost andiamo in Lussemburgo con il primo consiglio musicale del nostro caro amico Berardo Staglianò, che sentirete tra poco, eccolo qui.
Carrozza del Senato si trascina coi ruffiani sulle lapidi lisciate dal baciamoci le mani. Il pudore delegato annusa l'aria soddisfatto, si accarezza il sottopancia, non contempla la sconfitta. Prenditi l'amore che vuoi, alla fame stanco incendio, la ferita della bocca, la questione dritta in faccia, qui si guarda e non si tocca. Stanno attenti che l'orgoglio trovi posto in gradinata, abbia buoni generali, non si complichi la vita. Prenditi l'amore che vuoi, tu prenditi l'amore che vuoi. Scostano le tende, ci rivelano feroci che il mafioso è il sottostante. padrone che li assolve, ha buon cuore per gli amici, compra bene con profitto, fallimenti e cicatrici. Tu prenditi l'amore che vuoi, se una volta i cavalieri chiamarono collusi, sotto sotto ci trovammo a contemplarli da invidiosi. E a gennaio come ogni anno ci puliamo forte i denti per mangiarci quel che resta della salma di un perdente. Tu prenditi l'amore, chiederlo più. Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo.
Cesare Basile, è sempre un piacere ascoltare le creazioni di questo grandissimo, grandissimo artista, ed è sempre un piacere anche perché di solito ce le propone questo nostro caro amico Berardo Stagliano, direttamente dal Lussemburgo, Radio Ara, Sentieri Sonori. Berardo, bentornato a Zibaldone.
Caro amico, sempre un piacere essere ospite dalle tue parti, e poi potrei dire come te, è ancora più un piacere quando si può parlare di dischi belli come il nuovo fantastico disco di Cesare Basile, che devo dire ci sta emozionando terribilmente. Il 2015 trovo che sia iniziato molto bene, perché le novità di valore sono molte. Questo Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo più, il nuovo disco di Cesare, è sicuramente fra le più importanti.
Eh sì, anche noi qui stiamo presentando tante cose. Ci è piaciuto recentemente il disco di Fiorino, che abbiamo presentato proprio quest'oggi a inizio puntata, e la prossima settimana presenteremo questo disco meraviglioso che ho già sentito di Bobo Rondelli, che è uno forse dei dischi per ora, forse il disco più bello che ho sentito in questi primi tre mesi dell'anno.
Siamo come al solito in grande sintonia, non a caso giusto domani ricambiamo le cose, perché sei tu che vieni da noi a sentire i sonori, e non a caso ti ho programmato nella stessa trasmissione dell'ottimo Bobo, che per il quale so che tu hai un debole artistico quanto umano, vero?
Eh sì, un debole artistico senza dubbio, un grande poeta, un grande artista, e poi una grande amicizia, insomma, cominciata proprio un anno fa tra gli studi di Zibaldone, soprattutto due giorni di Bobo qui a Barcellona, che aspettiamo presto, mi auguro di riuscire a riportarlo qua, insomma, poi sono andato a trovarlo nella sua Livorno e via. Berardo, parliamo adesso però di Cesare Basile, perché di Bobo ne parleremo sicuramente le prossime settimane. Dici qualcosa di più di questo nuovo disco di Cesare?
Guarda, vi dico che è tornato dopo due anni, perché il suo ultimo disco era del 2013, ormai è ritornato in pianta stabile nella sua Sicilia, e torna con un disco assolutamente straordinario, secondo me, sia dal punto di vista musicale che lirico. Per quanto riguarda le liriche, per buona parte in dialetto di questo disco, in parte in italiano, come al solito Cesare si conferma uno dei più grandi poeti della musica italiana degli ultimi anni, l'avete potuto sentire già da questo brano che dà il titolo al disco. Dal punto di vista musicale, come sempre un disco molto ricco, molto denso, con la partecipazione di molti musicisti di grande valore, da Luca Recchia e Massimo Ferrarotto, che lo accompagnano da tanti anni, alla batteria di Fabio Rondanini, che ormai sembra un marchio di qualità nella musica italiana, al violino di Rodrigo D'Erasmo, potremmo dire altrettanto, Manuel Agnelli, che partecipa in veste di musicista al disco di Cesare, vista la grande amicizia e il grande rispetto che Manuel ha per Cesare, Enrico Gabrielli, insomma tanti, tanti grandi musicisti, la splendida voce, la splendida penna di Cesare per un altro disco assolutamente indimenticabile, come potremmo dire veramente un po' tutti i dischi di Cesare, che non è un artista che ha mai lanciato le cose così tanto per fare.
Assolutamente, Berardo. Prima di passare alla seconda tua proposta musicale, che so essere molto interessante. Ricordaci però un po' quando vai in onda Sentieri Sonori, un po' come anche gli amici di Zibaldone possono ascoltare il tuo programma.
Con molto piacere, ti ringrazio. Sentieri Sonori va in onda tutti sabato mattina dalle 11.30 alle 13 su Radio Ara. Il programma si può ascoltare sia in live streaming che poi comodamente in podcast. Entrambi i link li trovate o sul sito della radio ara.lu oppure sul nostro blog sentierisonori.blogspot.com, sul quale i tuoi ascoltatori possono trovare un po' gli annunci delle trasmissioni, degli ospiti eccetera, e un po' tante notizie che cerchiamo di postare su uscite di singoli, di video e quant'altro. A proposito di podcast, se qualcuno dei tuoi ascoltatori si fosse incuriosito sul disco di Cesare Basile, è stato nostro ospite sabato scorso, trovate il podcast e andate a sentire cosa ci ha raccontato.
Benissimo, Berardo, andiamo a questa nuova proposta che davvero è nuovissima, è un artista che io non avevo mai sentito nominare, dici qualcosa di lui.
Guarda, non l'avevo sentito nominare neanch'io fino a qualche settimana fa, anche adesso ne so non molto. So che è italiano, anche se dalla proposta poi l'ascolterete non si direbbe un granché. So che si fa chiamare Erio, che ha studiato canto lirico e composizione, a partire da là o dopo questo ha scritto una manciata di brani che recita il comunicato stampa su spinta della madre, è particolare curioso, ha proposto a una serie di etichette, quella che è rimasta molto colpita e che ha subito dato un'opportunità aereo e l'ottima Tempesta Dischi, che l'ha messo oltretutto nelle mani di un ottimo produttore, Paolo Baldini, noto per i suoi Dub Files, come per il lavoro con Tre Allegri Ragazzi Morti, Mellow Mood e tanti altri. Il risultato è un qualcosa che dal punto di vista musicale fatico moltissimo a definire. Si possono sentire eco, per dare qualche riferimento, Anthony and Johnson, si può sentire Bjork in alcuni punti di vista, ma tante cose molto diverse fra di loro. Sul tutto svetta una voce che per me è assolutamente incredibile. Il singolo è uscito qualche settimana fa, ci faranno aspettare fino all'estate per il disco tutto intero. Per me è sicuramente uno dei singoli più emozionanti e una delle più grandi novità della musica italiana di quest'anno. Lui si chiama Aereo e il brano si intitola We've Been Running.
E allora ce lo andiamo a sentire immediatamente, perché siamo tutti molto curiosi anche qui su Zibaldone. Berardo, grazie come sempre del collegamento, grazie delle novità, delle tue proposte, meglio dire, musicali di questo mese. Ti aspettiamo il mese prossimo su Zibaldone, e domani io invece capito dalle tue parti su Sentieri Sonori.
Ti aspetto domattina con grande piacere, amico mio, e a tutti i tuoi ascoltatori buon ascolto. Questo è Aereo e il brano è We've Been Running.
your blood flowing through you. Something sounds like my name, I'm gonna come to you.
E dopo il Lussemburgo andiamo a trovare anche Ricky Russo, andiamo subito con il suo primo consiglio musicale di questo collegamento del mese di marzo. Ricky Russo. Abbiamo cominciato forte questo collegamento con il nostro caro Ricky Russo. Lui si chiama Al Castellana, ripropone un pezzo dello Stevie Wonder degli anni 70. Al Castellana non è da solo in questa canzone, lo avete sentito, ma io non vi dico nulla di più e passo la parola e do anche un caloroso saluto e un abbraccio al nostro Ricky Russo, appena sbarcato a New York e già con noi qui su Zibaldone.
Un abbraccio enorme, caro Steven, un abbraccio, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, è sempre una gioia, un piacere essere in orbita dalle tue parti, come dici bene, sì, sono sbarcato, sono qua con le valigie, ma con Trieste nel cuore, ovviamente, dopo quasi 3 mesi che sono stato nella mia città, ritorno a New York e ti propongo Al Castellana, un artista triestino famoso in ambito dell'hip hop italiano per tanti anni, ha iniziato la sua carriera con Neffa, ha lavorato con Fabri Fibra, con Tormento dei Sottotono, Patti Pravo, Alan Sorrenti, Gammon, un po' tutta la scena anche più giovane dell'hip hop. Adesso sta avendo degli ottimi riscontri all'estero, soprattutto in Inghilterra. Difatti questo è un duetto con Bashira, nuova cantante inglese. La Demoto Records di Trieste pubblica proprio in questi giorni questo singolo I Wanna Be By Your Side, un vecchio classico di Stevie Wonder e di Syreeta Wright del 1974, riproposto però con un piglio moderno, attuale, in coppia Al Castellana e Bashira, per te e per i tuoi ascoltatori.
Bellissimo, Ricky. Prima però di passare al secondo pezzo che ci proponi quest'oggi qui su Zibaldone per il nostro collegamento mensile di marzo, ricordiamo un po' a tutti i nostri amici i tuoi contatti, perché in questo momento, lo ricordiamo, il tuo storico programma radiofonico è andato in onda prima a Trieste, poi a New York, che si chiama In Orbita, è un attimo in stand-by, ma tu non ti fermi mai, fai sempre mille cose, sempre legate alla musica, alla cultura italiana, quindi hai una pagina web molto bella, sei su Facebook, ricorda un po' anche ai nostri ascoltatori tutte le cose che fai e i tuoi contatti.
Ma ti ringrazio, può essere interessante anche per i tuoi ascoltatori se magari passano in vacanza a New York. Sto proponendo un tour che racconta la città attraverso la musica, il cinema, le serie TV, la street art, la letteratura. Si chiama New York Groove il mio tour, e c'è anche una pagina di Facebook dedicata, e poi naturalmente il mio sito rickyrusso.com. Vi aspetto, mi hai mandato, si diceva prima di andare in onda, sempre degli amici, della gente meravigliosa, Steven, e io ti ringrazio di cuore. Gente preparata anche musicalmente, e si vede che sono tuoi amici. Seconda proposta sempre da Trieste, ma ti prometto che dal prossimo mese ovviamente inizierò a passarti e a proporti degli artisti newyorkesi. Un duo, un triestino doc con un triestino acquisito, ovvero il DJ Color con Sandro Su, rapper che arriva dal Molise ma dal 2009 a Trieste, si sono messi assieme per fare questo disco di grande impatto, di grande qualità. Hunger Plan si chiama ed è uscito per un'etichetta nuova, giovane, Display Urban. Ci sono altri artisti triestini all'interno di questo disco come Abba Zabba e Nick Beat. È un concept, racconta un po' i tempi difficili che viviamo. Il punto di partenza è la periferia di Trieste, che diventa quasi banlieue parigina. I ragazzi avevano in testa e nel cuore un film come L'Odio, ma c'è anche il Bronx e la nascita dell'hip hop in questo disco, che parte da Ponziana, Trieste, ed è il brano che ho scelto da Hunger Plan. DJ Color e Sandro Su.
Parte da Ponziana, passa da Barcellona qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda nel nostro Zibaldone ed arriva con te fino a New York e fino al Bronx, che proprio hai nominato tu poco fa. Ci andiamo a sentire quindi questa tua seconda proposta, Ricky, DJ Color e Sandro Su. Ti mandiamo un altro abbraccio, ti aspettiamo il mese prossimo qui su Zibaldone e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il ritorno a New York e le tante attività che ti vedono coinvolto.
Ogni bene, good luck, un abbraccio fratello, ciao, ciao, ciao.
Viena come cosa, viena per sangue. A volte posso cari mano sta cassa, lascia cari su un'onda da sta capa di scassa. Scrivo nel testa mostro come se ci
se quando abbiglie faccio del caccio il nostro.
Signora Poster, mi voi stavate imbalsamati, public enemy e nostri stronzi immaserati. Se stiamo mascherati puoi chiamarmi Dark Father Luke, sono tuo padre Luke, in down the bar come i pisti, come bestie ma ci hai visti. Metà di quel che scrivo non lo afferri come un frisbee. Persi nella stessa giungla, troie e fascisti. Questi fanno bubo, noi facciamo battisti. Radomo carica rapido, un calibro a canapa. Rullo meccanico, filtro stretto pare Panama. Spirri da capo col manganello sopra l'anima. E la faccia del guapo con uno stemma sulla manica. Vieni qua capo, tra capo e colla manchi il verme. E viettati stronzo che non ti serve, salva gente. Qua sta gente, io mica la capisco. La faccia spensierata in verità sta in mano a Cristo.
Viena come cura, viena pensa a me.
A volte fosse che rimane sta cassa. Lascia dare su rullando che sta capo che scassa.
Viena come viena ti faccia fare.
E vado mica scrivo nel testa mostro. Come se c'è quando abbiglia faccio del caccio il nostro.
E di invacagnina? Ma sembra solita roba. Birio siente che ti piace pure. Si fa un snob hip hop. Bit botte e non c'è ma timorista. Boppa sti frequenze fatta a mostra. Vibrazione in capa teresca. Costa quello che costa lontana la casta. Sto arrivando a butta pasta. Nata pagina che scrive. Nata rima che leva pensieri in Siria. Cavira luce solo si ci grida. Rida quando si rida perché la musica non è solo tua. Ho solo mosso che fa. Nascigno in coppa non parto con cappellini. L'adesivo in coppa visiera. Viene a fottere con me a roppa di farandiera. Amici vicini a nubi chiede si chiama appiccicata e ci troviamo a non capire che uno è cagnata. Chi sono chi? Chi si tu? Piglio gruva crura rigna una base che prima era nulla con due frasi in casa. Viene viene con me addosso sola che si potesse parlare ce ne fosse ancora.
Viena come cura viena pensa a me.
A volte fosse che rimane sta cassa lascia dare su rullando che sta capo di scassa. Scrivo nel testa a mostro come se c'è quando abbiglia faccio del caccio il nostro.
Rigotto, ci siamo sentiti anche questo secondo jingle appunto di Nicola Barghi che vi abbiamo già fatto sentire nelle puntate di Zibaldone di febbraio. Banzo, mica male.
Che vi ricorda gli orari della trasmissione e tutte le informazioni utili.
Che Rigotto non ha fatto invece.
Che Rigotto non ha fatto, ma Paolo d'altronde ha una sua testa particolare che ci piace così.
Se bella... lo può permettere.
Sì, e comunque è bello anche il jingle di Nicola Barghi che è un po' un capostipite, ecco.
Esattamente, dopo la sigla che ci ha fatto Riccardo Massari Spiritini, salutiamo anche lui. E andiamo subito con un'altra cosa che ho preparato speciale quest'oggi, anche su consiglio di vari amici, perché oggi 20 marzo, tra poco più di una settimana, il 29 marzo, saranno esattamente 2 anni dalla data della scomparsa, della morte di Enzo Iannacci, un artista che abbiamo ricordato spesso qui a Zibaldone. Abbiamo dedicato con cose di Emilcare e Altra Italia una serata molto bella qui a Barcellona nell'ottobre del 2013, ma andiamo a sentirci qualcosina di Iannacci per questi ultimi 20 minuti di Zibaldone. Sono delle cose speciali, non le solite canzoni meravigliose che potremmo riascoltare tante volte, Vengo Anch'io, No Tu No, la canzone intelligente, Banzo,
diciamo,
no?
Che si è fatto un po' di lavoro d'archivio per presentare delle sfaccettature meno note di un personaggio
noto,
poliedrico
e appunto il suo lato più
cabaretistico,
che è appunto il lato più cabarettistico. Quindi andiamo con questa Iannacci, Arrenditi. Dopo vi diremo da che album viene, sentitevela qua.
Thank you. vieni fuori! C'è qui anche tua madre! Non fare pazzie! Iannacci! Vieni fuori dall'edificio e rientra nel sistema! Se vieni fuori con le mani alzate, evitiamo un inutile spargimento di sangue! Iannacci! Non abbiamo neanche il tuo gruppo! Iannacci, vieni fuori! Che per adesso non ti facciamo niente! Se vieni fuori, ti promettiamo che ti mettiamo una pietra sopra! Iannacci, arrenditi! Ci sono 10.000 dollari di taglia! Possiamo fare metà per uno! È d'accordo anche il tuo avvocato? È d'accordo anche il tuo sorello? Iannacci, guarda che conto fino a 5 e poi faccio partire la sigla. Iannacci, sta per scadere il noleggio del megafono. Tua madre vuole parlarti. Non si ricorda più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iannacci!
Iannacci, arrenditi, era il 1977, questa era la seconda traccia del disco Secondo te che gusto c'è? Banzo, geniale qui Iannacci, o no?
Beh, anche solo il fatto che conta fino a 11 dopo aver, dopo aver proclamato di contare fino a 5 mi ha riempito di giubilo, l'ha proposto di fare a metà sulla taglia, ma credo che di fronte a un simile capolavoro di surrealismo fare troppa analisi testuale sia sia molesto e pulcioso.
E allora andiamo a sentirci adesso una canzone invece, non uno sketch di così dire, per così dire, di Iannacci. Andiamo 2 anni prima, era il 1975, usciva questo suo disco abbastanza conosciuto, O vivere o ridere. La canzone che apriva il disco si chiamava Vivere, la penultima canzone invece si chiama in prima persona Rido. E andiamocela a sentire perché anche questa comunque è molto cabarettistica. Rido, Enzo Iannacci.
Rido, rido di tutto, rido, non faccio apposta, rido, questo è il mio mestiere. Rido, se cadete ni rido, perdo un cognato, rido, è quasi un mio dovere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, quando mi pare rido, c'ho neanche voglia, rido e poi non rido più. Rido, nulla tenente rido, per il tuo bene rido, l'amor non sa tacere. Rido, son sempre in rosso rido, faccio la fuga e rido, qualcuno deve avere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, quando mi pare rido, c'ho neanche voglia rido e poi non rido. Rido, non sento l'eco, rido, son marci anche le pere. Rido, non c'è più posto, rido, guardo una pizza, rido, non si può mai sapere. Rido,
la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, chiude la ditta, rido, tolgo il disturbo e rido e poi non rido. Morido. Si salvi sempre.
Stop, sì.
Chi fu?
Ah, ah, ah.
Banzo, vabbè.
Dai. Steven, non mi puoi dare questi ordini surgelati?
Guarda che io non ti ho detto niente, dai, su, piantala, Banzo. Oggi sei veramente...
È una puntata polemica, sono afflitto dalla narcolessia.
Se fossi afflitto davvero dalla narcolessia saresti dormendo, non...
Sono afflitto da una forma molto leggera. Ecco, adesso mi è venuto.
Ecco, bravo, adesso hai riso davvero. Enzo Iannacci, Rido,
sulla bocca degli stolti,
o vivere o ridere, era il 1975. In quello stesso anno Iannacci usciva con un altro disco, un disco molto, molto famoso, perché conteneva quella magnifica canzone che è Quelli che era anche il titolo dell'album, un album con parecchie canzoni, ma anche nel mezzo con parecchi sketch, buttade proprio iannacciane, se così possiamo dire. Può passare questo termine?
Possiamo dirlo pienamente. Prima hai detto dallaniano con riferimento a Lucio Dalla con N eufonica, quindi andiamo pure con iannacciano, che è più facile.
E andiamo a sentirci questa, dove Iannacci dialoga e scherza con Renato Pozzetto, che insomma aveva collaborato tanti anni con Iannacci negli anni del cabaret milanese, quello dei tempi d'oro, non quello che è venuto dopo, degli anni 80 e 90 e dell'attualità. Dottore si chiama questa breve traccia, da Quelli che era, il 1975.
Un dolore qui.
Ti spogli?
Tolgo anche i pantaloni.
Come si chiama?
Gianni della Procura.
Cos'ha?
È un periodo che mi fa male la testa.
E perché ha tolto i pantaloni?
Le ho detto, è un periodo che mi fa male la testa.
Febbre?
No.
Inappetenza?
No.
Insonnia?
No.
Fuma?
No, grazie, solo le mie.
Mal di fegato?
No.
Ha mai fatto dello sport?
Mai.
Mai occupato di politica?
Mai.
Mai preso giorni di ferie? Lei è un bravo patriota, bravo!
Professore, cosa crede che sia?
Ma adesso vediamo.
Quando vediamo, professore?
Senta, caro, il tempo e il luogo li scelgo io.
Ma è un periodo che mi fa male la testa.
Allora mi dica.
Ho solo 47 anni.
Il cuore è a posto?
Il cuore è a posto.
Credevo fosse proprio il cuore.
No, 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 il cuore è a posto.
Allora non ho niente di grave.
Ma sarà qualcos'altro.
Meno male. Lei lavora troppo, amico mio.
Se non si lavora non si mangia, professore.
Non faccia il cretino.
Grazie, professore, troppo buono.
Sempre unico Iannacci. Andiamo a sentirci un altro sketch dallo stesso disco, da Quelli che ancora più breve ma ancora più esilarante e polemico, per così dire, una insomma anche delle caratteristiche che Iannacci poi hanno segnato i suoi anni successivi, e il fatto che Iannacci negli anni 90 praticamente fosse scomparso dalla televisione e dalla radio, insomma non era solo una sua scelta, ma è perché anche quello che diceva spesso era scomodo per la televisione pubblica e non solo pubblica italiana. Viva la galera, era sempre il 1975.
Viva, viva la galera, che ti fa ben rozzo e nero. Viva, viva la galera, ti dà il pane verso sera. Viva, viva la galera, ti difende la frontiera. Viva, viva la galera, non ti porta via la pera. Verso sera, sull'aria di summertime.
Questo ho un po' di problemi col microfono. Banzo, stavi ridendo qui davvero?
Sì, qui stavo ridendo davvero. Non mi chiedere di fare le cose quando non sono preparato.
Sull'aria di summertime.
Sull'aria di summertime è micidiale, veramente.
E chiudiamo questo piccolo sipario di omaggio, diciamo, questo piccolo omaggio e ricordo di Enzo Iannacci, che ricordo è scomparso purtroppo praticamente 2 anni fa esatti, il 29 marzo del 2013. Se siete appassionati di Iannacci e non avete ancora sentito lo speciale che abbiamo dedicato qui a Barcellona a Iannacci, andate a cercarvi le puntate delle vacanze natalizie del 2013, l'ultima di dicembre 2013 e la prima di gennaio 2014 di Zibaldone, perché abbiamo mandato in onda le registrazioni di quella serata barcellonese, dove c'era stato prima una tavola rotonda con Alessio Lega, Sergio Secondiano Sacchi, Roberto Molteni del Tenco, Dario Zigiotto, storico collaboratore di Iannacci, Michel Puggiadò, cantautore catalano, e poi una serata di concerto con tante versioni in italiano e anche anche traduzioni in catalano di Iannacci, appunto con Alessio Lega, Russo Sala, Michel Pugiadò, Enric Arnaiz, Joan Isaac, Holden e tanti altri, Samuele Arba e tanti altri cantautori. Ma andiamo a sentirci questa El Marognero, sempre ironica e sempre da quelli che 1975.
Forti? Signor Forti, buonasera, buongiorno, buonasera. Sono indovina chi è? Indovina chi è? Sono Bruno, il comico sempre serio, sempre sveglio e sempre verde. Pensi che sono talmente verde che a volte mi scambiano per il signor Forti quando soffre di stitichezza.
Bruno, Bruno, lei mancava in trasmissione da veramente tanto tempo e Banzo, noi eravamo contenti.
Ci sono gli estremi per la diffamazione, però l'altro, perché Steven non soffre di stitichezza.
Hai ragione, questo è vero.
È una cosa palese, non lo dico perché non sono il suo medico, ma una persona così di così spiccato successo sociale non soffre di stitichezza.
Beh, questo
è auto evidente.
Vabbè.
E ci fa molto piacere. Grazie, questa delucidazione del signor Banzo. Signor Forti, qual è la differenza fra un'ape operaia e il signor Forti?
E qual è?
È che l'ape operaia non ha scritto Il peso della nazione.
Vabbè, mi auguro di no.
Per tutte le api operaie contro le transfughe di gas e l'aria nello stomaco.
Bruno, ma Bruno, cosa ha fatto in questi mesi? Dove è finito? L'hanno arrestata finalmente, sì o no? Dica la verità, è stato in carcere?
Ho fatto una bella tournée tra le varie prigioni del nostro bel paese.
Ah, davvero? Sì. Lo ammette finalmente?
Ah sì, ho fatto, però ero il grande ospite. Ero
il grande ospite?
Il grande battutaro delle carceri.
Addirittura? Certo, ma chi l'ha pagata?
Lo Stato.
Ma lo Stato non ha soldi, paga lei nelle carceri.
E infatti, ecco perché non c'ha soldi, perché paga me nelle carceri. Oh, signor Forti, ha sentito la mia mancanza?
No.
In studio?
No, proprio no, Bruno, io stavo veramente bene senza di lei.
Perché se non ha sentito la mia mancanza, io non posso fare la battuta.
Allora, va bene, Bruno, ho sentito tanto la sua mancanza.
E allora, se ha sentito la mia mancanza, si può ascoltare tutte le puntate di Zibaldone, una notte in Poldo Casting, eliminando tutta la palla di trasmissione che sta intorno all'intervento di Bruno. E Bruno.
E Banza vuole dire qualcosa, Bruno?
Steve, questa è una puntata all'insegno della spontaneità più totale. Sì. Una serie di interventi.
Bruno, ci dica la verità. Dica la verità, ma cosa ha fatto lei in questi tre mesi?
Ho fatto un po' di allenamento, di frizzi, lazzi, tutte
addirittura?
Certo, mi sono preparato per le nuove puntate di Zibaldone.
Ah, davvero? Adesso è prontissimo?
È prontissimo. Infatti, a proposito, la saluta tanto Carlo Benso.
Ah, come sta Carlo Benso?
Ha detto che quando viene a Roma ci andiamo a prendere un caffè.
Ah, sì?
Sì, però ha detto che vuole offrire lui. Offro io! Ha detto, poi ha detto che può offrire lei, anzi, è la prossima volta offre lui.
E Ciccioli Brandi come sta?
Sta bene, vuole sapere cosa famo a Capodanno?
E che fate?
Lo so, no, vuole saperlo.
Io non lo so, manca tanto, Ciccio.
Ma spieghiamo ai nostri radioascoltatori che io sono uno specialista nelle imitazioni.
È vero, Bruno è un grande specialista nelle imitazioni, nei frizzi, nei lazzi, nelle freddure, infatti. In tutto, le viene tutto male, però lei è specialista in tutto.
Ma soprattutto in amici suoi che sono caratterizzati da delle ossessioni monotematiche abbastanza spiccate.
Infatti, sono il grande imitatore degli amici alla radio. Signor Forti? Se posso dire?
Dica.
Se lei fa radio, io qualche volta faccio la lavastoviglie, ho imparato.
Non fa ridere, Bruno, fa schifo questa.
Lo vede? Battute che fanno bene.
Questa l'aveva già fatta, tra l'altro.
No, non l'avevo già fatta, l'avevo fatto, avevo detto la lavatrice prima.
E questa volta invece?
È la lavastoviglie.
Vabbè, Bruno, continui. Guardi, la mando fuori,
Signor Forti, queste battute fanno bene agli ormoni.
In che senso?
Nel senso che cos'è un ormone?
E che cos'è un ormone, Bruno?
L'ormone è l'improntone del piedone sul sabbione.
Bruno, la mando fuori.
Posso avvisare gli ascoltatori che stiamo raschiando in questo momento il fondo del barile? Grazie.
Sì. Bruno, continui, va.
Allora, cambiamo rotta, diciamo. Dopo tante risate, veniamo alle dolenti note.
La sua infanzia. È da tanto, questo devo dire la verità, Bruno, mi mancava. Raccontiamo, posso fare un incipit io o no?
Eh sì, facciamo incipiti, forza.
Bicipiti
in palestra, incipiti.
Bruno, dovete sapere che da piccolino è stato iscritto dai suoi genitori a un orfanotrofio.
L'orfanotrofio.
È vero, Bruno?
Certo, per avere una buona educazione. Perché c'è il tempo delle risate e il tempo delle sprangate sui denti, e c'è il tempo delle coccole e il tempo delle frustate con le cinte, coi chiodi, il tempo delle carezzine, picci picci, amore mio, ciu, e il tempo vieni qua che te sfogno tutta.
Bruno, questo non si può dire.
Stiamo parlando delle suore francesi.
Bravo.
Francesi o basche?
Erano insieme un incrocio.
Addirittura
una mescola,
c'è padre e madre.
Padre e madre si incastravano, facevano i figli tra di loro.
Ma la madre superiore di dov'era?
È suore.
Di dov'era la madre superiore?
Era di Brindisi.
Ah, addirittura. Ma Brindisi.
Di sopra.
Brindisi di sopra.
Sì, no, Brindisi di sopra.
Ah, questo cambia le cose, eh?
Lo so, è la prima città che mi è venuta in mente.
Cambia le carte in tavola.
Cambia le carte in tavola, certo. Ho deciso di correre, ecco perché ho deciso di diventare il comico più bravo del mondo.
Cioè?
E perché ho fatto l'infanzia triste.
Lo
so. Per picca, diciamo.
Ma ci dica un po' di quello che soffrivo in quei tempi.
Diciamo le torture. Ho subito molte torture. Al monastero dell'orfanotrofio di San Giuliano aveva un gallo a rosso, verde, bianco e giallo, gestito dalle suore svizzere di neutrali, però, di San De Sade.
Martire
e santo
ma che lingua parlavano ste suore?
E parlavano una lingua che non si sapeva, non si conosceva.
Una lingua meravigliosa.
Erano le suore svizzere neutrali del marchese di San De Sade, martire e santo masochista, pensi.
Ah, addirittura.
E lo fecero santo perché era masochista.
Certo, hai ragione.
Era pure femminista.
Un po'.
E pensi che queste sorelle, care sorelle, erano talmente cattive e crudeli che a noi bambini, lo sai cosa ci facevano?
E cosa facevano?
E poi noi ci depilavano per anticipare i peli della pubertà.
Ah, bel lavoro!
Ci depilavano prima dello sviluppo.
Anche in testa erano depilate.
In testa, infatti. Non facciamo battute, è facile.
Bruno.
Io non fanno ridere perché siamo alla radio.
Certo, la gente non la vede.
E poi ci torturavano e ci sbattevano le mutande bagnate nelle mestruazioni di Sor Carmela.
Ma su che schifo, Bruno.
E nelle sputacchiere. Sì. E poi dove ci sputava il sacrestano.
Ma che schifo,
è schifo,
Bruno.
Infatti lo dico pure io. E poi ci facevano ascoltare per tortura tutti gli LP del giovane cantatore calabrese Piero Pesce.
Bruno. Lasci in pace Piero Pesce.
In particolar modo Bella Ciao cantata in dialetto boero siculo mantovano. Ma finalmente riuscì a evadere.
Ah, grazie a chi?
Perché fino a questo punto era la trama di Salò, le 120 giornate di Sodoma.
E infatti riuscì ad evadere di notte, il famoso evaso da notte, grazie all'aiuto fondamentale di un mio compagnello.
Chi era?
Molto più giovane di me.
Chi?
Lui si chiamava Matteo Renzi.
Ancora lui. È sempre in combutta.
Siamo. E mi dispiace che però ho perso un po' le notizie di lui. Non so che fine ha fatto.
Non lo sappiamo neanche noi.
E lo sa come evademmo?
No.
In elicottero.
Che comodo, no?
O un elicottero di nuova generazione. Pensi che l'elicottero del giovane Renzi poteva cadere.
Addirittura.
E non è caduto.
E perché?
Un po'. Non si sa. Un elicottero giovane come il giovane Renzi. Pensi che l'elicottero del giovane Renzi è talmente giovane che lo guidava anche il figlio del veterinario dell'Amaro Montenegro.
Addirittura.
Infatti. Che è un veterinario molto buono.
Certo, lo sappiamo tutti.
E lui ha salvato molte vite animali.
Come?
Pensa, ha salvato in ordine di apparizione.
Chi?
La capretta che veniva abusata dal nonnino di Heidi. E poi ha salvato il coniglietto bianco che veniva abusato dal nonnino di Heidi. E poi ha abusato proprio di Heidi. E lo scoprì proprio Heidi che il nonnino abusava, no? E riuscii finalmente a evadere e scappai per tutte le falde del Montenegro.
Addirittura.
Infatti, è un monte che si chiama così perché?
Perché?
Perché ci sono i vatussi, gli altissimi negri. Pensi che ogni tre passi, lo sai che cosa fanno questi?
No, cantano?
Come non sa, ogni tre passi
cantano la Ligalli?
Fanno 3 metri! Ogni vatussi, altissimi negri. 6 metri, infatti.
Bravo Banzo, grazie.
Bravo Banzo.
Bruno la mando fuori,
Come lo sa? C'era anche lei su Montenegro?
Ho studiato.
Bravo. Bruno, la mando fuori, eh?
No, non ho ancora finito.
Finisca,
non
su.
Non sono ancora arrivato alla cazzata finale.
Dai, la faccia subito.
E finalmente vado a morire e io arrivai...
Dove?
In Lettonia.
Addirittura?
Oh, e lì mi riposai.
Un bel paese,
eh? Sì, perché la Lettonia è vicino a Materassonia, a Baciuronia.
Bruno, si fermi subito.
Prima però devo passare in Pisciatonia e poi a Lettonia.
Bruno.
Ha riso, ho visto che ha riso.
Sì, per disperazione.
E lì fu lì che incontrai l'uomo che mi aiutò a cambiare la vita.
E chi è?
E mi riportò sulla retta via. E sul retto via. L'uomo del monte.
Addirittura, ha detto sì.
E che ha detto sì? Che mi diceva sempre sì. E mi insegnò anche a cantare lì.
Anche, sapeva pure cantare?
Comporre musica. E fu lì che scrissi questa canzone adesso. Che però, c'è un però.
C'è un però?
Mi rubò.
Chi?
Un famoso pastore del Montenegro.
E chi era?
Che si chiamava Albano.
Anche lui?
E me lasciò, scippò con l'asino. Passò con l'asino mentre la stavo
componendo. Lentamente proprio?
Sì, sì, l'avevo appena scritta. Passò di lì e me la copiò al volo. E questa canzone me la ripropongo e più o meno faceva così.
Sentiamo.
E diventai grande con tempo piccolo. E mi stai dentro dal letto per sentirmi libero. E mi truccai il viso come un pagliaccio e bevi vodka con tanto ghiaccio. E scesi per la strada e mischiai il traffico. E il rosso, il verde, il giallo, rotolai in salita come fossi magico. E toccai terra rimanendo in bilico. Mi feci albero, oscillare e trasformare il quadro per guardare.
E Bruno,
l'anima.
Bruno, basta.
Tutte l'anonima.
Bruno, alla prossima.
Poi casa Monica.
Buon venerdì sera, Bruno.
Acqua tonica.
Ciao, Bruno.
Ciao.
Ciao.
E bevi vodka con tanto ghiaccio. Scesi nella strada e mischiai nel traffico. Rotolai in salita come fossi magico. E toccai la terra rimanendo in bilico. Mi feci albero per oscillare. Trasformai lo sguardo per mirare altrove. E provai a sbagliare per sentirmi errore. Dipinsi l'anima su te l'anonima e mescolai la vodka con acqua tonica e pranzai tardi all'ora della cena e mi rivolsi al libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle, dimenticai di colpo un passato folle, il tempo piccolo. Incarnai il dolore con del vino rosso, imbuttai il mio cuore per qualunque eccesso. Mi addormentai con un vecchio disco, raccontai una vita che non riferisco, raccolsi il mondo in un pasto misto, dipinsi l'anima su te l'anonima e mescolai la mocca con acqua tonica e pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come a una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle, dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. Giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle, dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo.
abbiamo ricordato il microfono oggi fa un po' di scherzi, vediamo. Ah, eccoci qua, ci sentiamo bene adesso. E forse è lo spirito di Franco Califano, del Califfo, che ci sta pensando, non lo so. O no, Banzo, tu che
forse
dici?
Forse anche il microfono, che è un po' quello che è.
Hai ragione.
Senza stare a scomodare un personaggio troppo alto per preoccuparsi di noi comuni mortali.
Questa hai ragione. Ma visto che parlavamo di lui, insomma, gli saranno fischiate le orecchie. E ci siamo sentiti una canzone, appunto, del Califfo. Un tempo piccolo, il Califfo anche lui è morto lo stesso giorno di Enzo Iannacci, ne parlammo appunto 2 anni fa qui a Zibaldone, 29 marzo 2013, quindi abbiamo ricordato per chiudere questa puntata di Zibaldone sia appunto Enzo Iannacci, di cui ci sentiremo adesso in chiusura un'altra canzone, sia appunto il Califfo.
Volevo precisare che abbiamo ascoltato la versione originale, perché quella di Bruno, guarda un po', non rendeva giustizia.
No, non rendeva giustizia, abbiamo fatto
rendeva
bene.
Rendeva moltissima ingiustizia, però...
Comunque, guarda, alla fine è un cacciarone, un fanfarone, uno sfigato, diciamo la verità, però è anche bello ogni tanto ritrovarlo qui, o no?
Ma guarda, c'è questo aereo di Renzi che poteva cadere, invece elicottero. No, questa bellissima possibilità tecnologica, che forse avevano anche gli aerei fascisti di cui abbiamo parlato prima.
Sì, chi lo sa.
Cadere, invece no.
Banzo, abbiamo sforato le 2 ore quest'oggi, ma dai, fa lo stesso. Prima di ascoltarci l'ultima canzone, che l'abbiamo inserita dentro l'ultimo trago, il consiglio musicale della settimana, anche se non è una news, 2 annunci la prossima settimana, 2 concerti, anzi 2 spettacoli qui a Barcellona. Giovedì 26 di marzo, giovedì prossimo, lo avremo poi il venerdì qui in trasmissione, suonerà a Barcellona Carmine Torchia, cantautore calabrese molto bravo, che presenterà il suo ultimo disco Bene qui al Tinta Roja di Poble Seca alle 8:30 giovedì prossimo 26 marzo, e poi il giorno dopo 27 marzo, dopo quindi la diretta di Zibaldone, alle 20:30 sempre al Tinta Roja di Poble Seca, Calle Creus del Smolers numero 17, attaccato proprio al metro Poble Seca. Ci sarà uno spettacolo unico, unica data in Spagna dopo una tournée di un mese in Italia, Shakespeare in Havana, 5 poeti cubani, repentistas cubanos, cioè improvvisatori in decime, uno spettacolo di Davide Riondino e di Alexis Diaz Pimienta. Tra l'altro l'ingresso è libero, ve lo ricordo, ma ne parleremo la prossima settimana, perché la prossima settimana avremo qui in diretta con noi sia Carmine Torchi, a reduce dal concerto al Tinta Roja, sia appunto Davide Riondino poco prima di questo spettacolo unico che si terrà qui a Barcellona. Shakespeare in Havana, repentistas cubanos che improvvisano in decime. Banzo, andiamo subito con l'ultimo trago, perché veramente siamo in ritardo.
Stiamo quindi... facendo notte.
E dobbiamo uscire anche noi.
Abbiamo questo potere demiurgico.
E allora,
non si sta facendo tardi, stiamo proprio costruendo l'oscurità.
Doping 2000 per l'ultimo trago musicale. Non perdiamo tempo, rientriamo subito e andiamo proprio con i saluti, perché ormai abbiamo detto tutto. La canzone che ci andremo a sentire non è una news, ma è un'altra canzone di Enzo Iannacci, viene dal suo album del 1979 Fotoricorda, un'altra canzone che spiega bene questo Iannacci, che si sapeva spiegare come cabarettista, come persona, come un comico a mezzo con la canzone d'autore. Saltimbanchi si intitola la canzone. Vi invitiamo di nuovo a rinsintonizzarvi su Radio Contrabbanda venerdì prossimo dalle 18 alle 20, Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, in streaming ci potete ascoltare all over the world e quindi anche dall'Italia dalla pagina web di Radio Contrabbanda www.contrabbanda.org, e poi vi ricordo che ci trovate anche su Facebook come Zibaldone Radio Contrabbanda, e trovate tutte le puntate in podcast degli ultimi 4 anni proprio sul nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. Niente di più, niente di meno, insomma, sì, ricordiamo quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Don Enrique Pierno Galván.
Mi raccomando, venerdì prossimo rinsintonizzatevi, rintuzzatevi, rintronatevi, ma soprattutto rintintin.
Bravo Banzo. Ciao Banzo, alla settimana prossima ci ritroviamo qui tutti. Ciao Enrique Tierno Galván, magari ci sentirà dall'aldilà. Venerdì prossimo, e intanto godetevi questo venerdì sera, fate l'amore con il sapore. Bye bye, saltimbanchi. Lui era Enzo Iannacci. Ciao Enzo.
Saltimbanchi, saltimbanchi, e uno, e due, e tre, oppla! Saltimbanchi, saltimbanchi,
tre e quattro e cinque e sei e opla, saltimbanchi, è facile se si è gente che fetente come questa qua. E saltimbanco non guardare, saltimbanco non toccare, saltimbanco non pensare, non tentare di capire che chi tocca il pane muore, che chi guarda il pane muore, che è un sorriso dalla terza fila non arriva mai. E il teatro non si tenta e la vita non si inventa, saltimbanchi si diventa, sì, ma e poi? Se la vita non si inventa, se il teatro non si tenta, perché credere alla gente, tanto poi saltimbanchi si vuole, saltimbanchi si vuole, saltimbanchi si vuole, saltimbanchi si muore. Opla, opla, saltimbanchi, saltimbanchi, 9 marzo, lunedì, opla, saltimbanchi, saltimbanchi, sempre marzo, lunedì, opla, saltimbanchi, saltimbanchi, è facile se si è ombre che all'interruttore della luce ubbidiranno. E saltimbanco non guardare, saltimbanco non toccare, saltimbanco non pensare, non tentare di capire che chi tocca il pane muore, che chi sceglie un pane muore, dalla terza fila arriva un rutto che non sbaglia mai. E il teatro non si tenta e la vita non si inventa, saltimbanchi si diventa, sì, ma e poi? Se la vita non si inventa, se il teatro non si tenta, perché far tanto casino, tanto poi saltimbanchi si muore, saltimbanchi si muore, saltimbanchi si muore, saltimbanchi si muore. Opla, opla.